si sente aria di fine del mondo. La ragione è questa, che domenica prossima sarà l'ultima domenica dell'anno liturgico, perché poi riprenderemo con l'avvento il tempo dell'attesa. E ogni cosa che riguarda la fine si presenta sempre con grandi interrogativi. Ma vorrò aiutare tutti noi ad andare al nocciolo della questione nel modo, spero, più semplice possibile. Vi avviso, questo testo del Vangelo usa un particolare tipo di linguaggio che va decifrato. Che linguaggio è? È il linguaggio cosiddetto apocalittico, un linguaggio che nasce in Israele poco prima della venuta di Gesù, negli ultimi secoli. È un linguaggio che vuol descrivere, ed è questo un po' il suo stile, con elementi sorprendenti, qualche volta anche un po' terrificanti. Narra abitualmente di catastrofi, di avvenimenti eccezionali, di guerre, di avvenimenti anche nel cielo, e il rischio è di fermarsi alle immagini e non capire perché queste immagini vengono usate, a che scopo. Ebbene, queste immagini vengono usate a questo scopo. Vogliono dire che quando viene il Signore, non dimenticate che erano gli ultimi tempi della preparazione per il Messia, che quando viene il Signore niente rimane più come prima. E quindi, ad esempio, tutto quello che era molto apparenza, magari incantava anche le persone, sembrava forte, sembrava reggere, sembrava avere finalmente la parola definitiva e vincere su tutto il resto, tutto questo davanti al Signore si scioglierà come un gelato lasciato al sole, non avrà consistenza. Mentre resteranno le cose, le persone che si saranno fondate, basate, costruite sul Signore. Detto in termini semplici, è un po' così. E allora ecco qua l'interpretazione dunque di questo testo. Vediamo, cosa dice Gesù? Primo, non lasciatevi ingannare. Verranno molti sotto il mio nome dicendo sono io e il tempo è prossimo. Non seguiteli. Infatti, i discepoli avevano già fatto la domanda sbagliata. Maestro, quando accadrà questo? Quale sarà il segno che ci dice che è vicino questo fatto? Non ascoltateli. In un altro punto del Vangelo, dove i discepoli insistevano, Gesù, molto intelligentemente, con astuzia, dice, neanch'io lo sa solo il Padre che sta nei cieli. Taglia corto. E questo non riguarda solo quegli sprovveduti dei testimoni di Geova, che sono sempre lì a cambiare le date. Riguarda anche un sacco di gente che magari è qui a messa in questo momento, che si mette in angoscia, vede tutte queste cose che succedono, e Gesù dice, calma. Queste cose sono sempre successe e succederanno. Guerre, pestilenze, carestie, terremoti, sono dentro nella storia della terra, punto. Non inseguite le fantasie, non è lì che il Signore vi vuole parlare. E piuttosto dice, ecco il senso vero, che ci riguarda oggi senza fughe in avanti, dice, bene, il Signore comunque verrà. Ricordati che quando verrà, se tu hai costruito su basi solide e vere, qualsiasi cataclisma, che pure è un'immagine, possa avvenire, tu sarai trovato degno, solido, forte, gradito a Dio. Perciò Questo insegnamento, invece di farci allambiccare su quali possono essere i sintomi di quello che accadrà, ci dice: vivi bene l'oggi. Quindi è un messaggio per oggi, per noi, qui, no? Non chissà dove, qui adesso. E ci dice: guarda che ogni giorno della tua vita confina con la venuta del Signore. Perché ogni giorno della tua vita è vero o falso davanti a Lui, autentico o recitato, o sei davvero reale o stai facendo delle commedie. Dove stai? Questo è il punto. Tant'è vero che anche nella seconda lettura Paolo ai Tessalonicesi, che vivevano un po' questo stile, perché in sostanza avevano sentito il messaggio così nuovo di Gesù, che dicevano, e non avevano neanche tutti i torti da un certo punto di vista, ma ormai è venuto il senso di tutta la storia, dell'attesa di tutti gli uomini, la pienezza del dono di Dio. Cosa aspettiamo ancora? Il mondo ha finito il suo compito, ormai la fine è prossima. È un ragionamento vero, solo che lo applicavano in questo senso. C'era qualcuno che era uno scioperato, dice: chi non lavora non mangi. Perché c'erano di quelli che dice: io non ho mica tempo di lavorare, sto aspettando il Signore, fra poco è qui, devo essere pronto. Fuga in avanti. Dice che qualcuno fra voi che vive disordinatamente, senza far nulla, in continua agitazione. E ci sono ogni tanto questi spiriti anche oggi. E Paolo e il Vangelo dicono: prepara la venuta del Signore senza agitarti. Dove sei? Sono sposato, ho dei figli. Benissimo. La venuta del Signore tu la prepari lì, perché se non la prepari lì, non la prepari da nessuna parte. Se non è vero lì, il tuo percorso davanti al Signore in obbedienza e fedeltà alla sua parola non è vero da nessun'altra parte. Ma io mi agito molto perché faccio molto per la Chiesa. Benissimo, attento. Hai saltato per far la parte della Chiesa, la tua parte che compete solo a te, a casa tua, dove lavori, con tua moglie, con i tuoi figli, con tuo marito? Non ti serve, anche se è bello, perché tu devi costruire lì. Quelli buoni sempre solo fuori casa sbagliano la loro vocazione. Come se fossi io, mi metto a fare lo scrittore, scrivo dei bellissimi romanzi, e tu devi fare il sacerdote nella tua comunità. Punto. E se scrivi dei romanzi, non perdere il tempo, non sottrarlo alla tua attività, alla tua famiglia che il Signore ti ha dato. Quindi vedete che al di là del linguaggio, il linguaggio ci invita a una concretezza dell'oggi. E più che le agitazioni, serve la perseveranza e la fedeltà. E ancora, ci promette il Signore, se siamo fedeli al Vangelo, che non avremo successo, nel senso mondano del termine, nel senso dell'audience o dello share televisivo. Ma ci promette persecuzione. Guardate, fratelli carissimi, che è un bel tempo questo. Perché in tutto il Novecento e tuttora la Chiesa è perseguitata, da noi mica tanto, e questo non è un bel segno. Noi abbiamo delle campagne un po' spocchiose, intellettualistiche, sui giornali a grande tiratura, ma non è persecuzione. E noi inseguiamo questi qua, credendo che se abbiamo il loro applauso siamo più accolti dalla domande della gente, quella che vive, non quella che parla. Non quella che si mostra. Persecuzione. E del resto, vedete, noi non siamo perseguitati, questo è il mio timore, proprio perché siamo dei quacquaraquà. Siamo sempre in coda, ci adattiamo molto, abbiamo paura di perdere le mode che sono ritenute importanti e che creano appunto un certo stile che sembra avere la maggiore. Il cristiano non deve essere preoccupato di seguire le mode, non deve aver paura di essere indietro. Più indietro di Gesù, che l'hanno massacrato a quel modo. Chi si può essere? Il Vangelo di Giovanni ci dice che in quello, in quell'umiliazione, in quel silenzio, in quella morte c'era la gloria di Dio, la forza di Dio. Noi non abbiamo altra forza che quella del Signore. Non è la nostra dialettica, anche se può essere uno strumento. Non è la nostra intelligenza, che è un dono di Dio e ce ne serviamo, ma non è quella che salva. È il Vangelo. Ecco perché non dobbiamo preoccuparci di preparare le nostre difese davanti agli uomini. L'importante è ben altro. Stai vivendo, per carità, con tutta la tua povertà, le incoerenze che ti porti dentro e continuamente, ma stai cercando di vivere, di accogliere nel tuo cuore il Vangelo, vai avanti, non preoccuparti. Il Signore ti darà cosa devi dire, i silenzi giusti e le parole giuste. Ma se tu credi perché hai fatto un po' di buon servizio nella Chiesa, perché hai ottenuto qualche riconoscimento, di essere perciò stesso più credibile, toglietelo dalla testa. L'unica credibilità è di essere fedeli al Signore, come Gesù fu fedele al Padre. E poi soprattutto serenità. Nemmeno un capello del vostro capo perirà. Beh, i miei sono pochi, il Signore avrà poco da fare, ma... Per dire che il capello cade come niente, sembra veramente periferico e che non conta niente, ma non, nemmeno quello cade. Di che cosa dobbiamo temere? Ricordate il vecchio e non dimenticato Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, ma poi ho scoperto dopo, che poi non ho tempo di leggere, ahimè, quindi sono poco informato, ma... Quest'uomo diceva questo, non come posso dirlo io, che non ho avuto nessun vero problema del suo tipo, ma lui incontrò due bestie feroci del Novecento, il nazismo e il comunismo sovietico, quello di marca leninista, il peggiore di tutti. Non sto facendo politica, non mi interessa. È che ha testimoniato il suo Signore lì. E quando ci diceva non abbiate paura, la sua parola doveva avere un valore enorme, non come la mia, che non ha fondamento, che non ha credibilità vissuta e pagata. Non abbiate paura, non inseguite i segnali, state attenti al giorno che Dio vi dà, ogni giorno, portatelo fino a sera e a sera riconsegnatelo a Lui nella fedeltà. Là dove siete, senza svolazzi, senza agitazione, lì è preparato il giorno dell'incontro, lì è la solidità dell'incontro, lì è la verità del giudizio, perché è già dentro nei tuoi gesti il giudizio di Dio. Dio non ha bisogno di impiantare un tribunale, tu lo sai già ogni sera se gli sei piaciuto, lo sai già ogni sera se sei stato fedele. Lo sai già ogni sera se il tuo giorno ha avuto un senso, oppure se te lo sei giocato dietro fatuità, vacue, mode, o perlomeno dietro il tuo egoismo, il tuo narcisismo, la tua voglia di apparire. Ecco, era un testo difficile, ma era chiaro. Ce l'ha donato ancora una volta il Signore, ed è da lì che tutti ripartiamo. Oggi, non domani, subito, senza aspettare la fatidica zona Cesarini, Non dobbiamo convertirci in punto di morte, ogni giorno ci riconduce alla conversione. E noi avremmo preparato l'incontro con Lui oggi, senza rimandarlo domani, senza ansia, senza paura. Noi siamo amati da Dio, per noi ha dato Gesù Cristo, ma senza aspettare. Il tempo si è fatto corto.